Dunque, il 29 settembre 2001 la Repubblica, cioè anzi la Repubblica del 30 settembre 2001 titola, o almeno pubblica, le dichiarazioni del procuratore di Firenze Antonino Guttadauro, prima di che questo lasci l'incarico e si ritiri in pensione. Aperte virgolette, la direzione è quella giusta, alcuni tasselli stanno andando in ordine, non so se arriveremo finalmente alla verità, perché sono passati troppi anni, ma abbiamo chiesto rinforzi per le indagini e con Paolo Canessa abbiamo concordato delle scadenze, l'inchiesta sul mostro dovrà essere conclusa, quindi questo viene probabilmente detto da questo tizio il 29 settembre 2001. Nello stesso giorno viene convocata questa falso Dorotea alla questura di Perugia. Questa, già il 10 agosto 2000, aveva sporto denuncia contro ignoti per alcune minacce telefoniche. Il verbale del 29 settembre riporta: «Sono più di 14 mesi che ricevo telefonate minatorie ed offensive. Sino ad oggi ho sporto una denuncia e 4 seguiti di denunce inerenti fatti accaduti. In sede di denuncia ho anche consegnato una lettera anonima recante minacce di morte nei miei confronti che trovai sopra una seggiola del giardino di casa mia. Mi hanno minacciato di dare fuoco al fienile ed è stato anche fatto perché nella nottata tra il 23 e il 24 febbraio 2001 il mio fienile è stato bruciato. Ho dovuto subire danni alla mia autovettura tipo lo squarciamento delle 4 ruote o scalfiture sulla carrozzeria. Tutti questi atti, peraltro annunciati dalle telefonate anonime, mi hanno portato ad uno stato di stress nervoso molto alto, soprattutto da quando hanno iniziato a minacciare di morte anche mio figlio, che adesso ha 3 anni. Delle telefonate ricevute posso fornire 2 cassette audio da me registrate, per dimostrare che quanto dichiarato corrisponde in realtà. E dichiaro sin da ora di dare la mia autorizzazione a richiedere ed acquisire i tabulati delle telefonate in entrata sia all'utenza della mia attività sia a quella di casa. Sentenza Micheli. Sarai sacrificata in nome di Satana come il grande dottore Narducci, come tutti gli amici di Pacciani traditori di Satana. Povera puttana deficiente, fai schifo, sei brutta, è la tua fine. Ricordati che sei sempre oltre puttana, cornuta, e tuo marito non ti scopa più perché sei brutta da fare schifo, capito? E scopa con la tua babysitter che è più giovane e più bella e scopa meglio di te, maledetta puttana. Sarai sfregiata presto come i morti di Firenze, hai capito? Ricorda che Filiberto, cioè il figlio di questa tizia, verrà rapito da noi discepoli di Satana, la tua vagina verrà spaccata proprio come le vittime di Firenze e dei traditori Pacciani e Narducci che tradirono il nome di Satana. Finirai ammazzata, la tua vagina sarà spaccata così come fecero i traditori di Pacciani e il grande professore Narducci, finito nel lago strangolato. Useremo un divaricatore per vacche come te e tu vedrai il supplizio di Satana». Eccetera, eccetera, eccetera. Un particolare inquietante, molto più degli altri, è quello che è capitato in data 26 giugno 2001. In quella giornata mio figlio Filiberto era malato e quindi rimase in casa con la babysitter fino alle ore 12 circa e poi rimase con mia suocera in attesa che io rientrassi a casa per poi portare il bambino dal medico. Alle ore 12.28 ricevetti una delle solite telefonate fatte da una delle solite persone che mi diceva di salutare i medici in quanto quando sarei andata a portare il bambino. Rimasi sconvolta perché era impossibile che sapessero questo particolare. Sapendo che mia suocera più di tanto non mi parla, chiesi alla babysitter, tale Tania, di chiedere se mia suocera avesse parlato con qualcuno. Il giorno dopo seppi che mio cognato, tale Francesco B., con cui non abbiamo un buon rapporto, chiese a mia suocera, sua madre, perché il bambino si trovasse a casa e lei gli rispose che era malato e che doveva andare dal medico, chiaramente accompagnato da me. A questo punto posso affermare che del fatto specifico ne eravamo a conoscenza. Io, mio marito, la babysitter Tania, mia suocera, mio cognato e chiaramente il medico. Più volte questi due uomini e questa donna che effettuano le telefonate minatorie, quindi due uomini e una donna, hanno dimostrato di conoscere bene le abitudini della mia famiglia, i nostri spostamenti, sia che siano per motivi personali che per motivi professionali. Hanno fatto riferimento a Pacciani, bla bla bla. In altre telefonate hanno anche detto che quando verrà il grande maestro da Firenze, organizzeranno un festino per divertirsi prima con me, credo facendo riferimento ad eventuali violenze carnali, e per poi tagliarmi la testa e seppellirla a Firenze accanto a Pacciani. Il 1 ottobre 2001 il capo della squadra mobile di Perugia, dottor Piero Angeloni, trasmise al sostituto procuratore, dottor Giuliano Mignini, una nota riepilogativa dei fatti, allegando una richiesta di autorizzazione all'intercettazione per le utenze telefoniche intestate alla signora Dorotea Falso. E quindi qui loro si mettono, no? Si mettono sulle tracce di nuovo di questo Narducci. Yo! Allora, una fonte ha consegnato a Lady Radio i tabulati di alcune telefonate minatorie prese in esame dalla Procura di Perugia durante l'inchiesta bis sul mostro di Firenze. Tabulati in cui sono presenti alcune chiamate alla cooperativa Il Forteto. I tabulati, estrapolati nell'ambito di un'inchiesta per minaccia di un estetista di Foligno, erano spariti dalle carte del procedimento 91440121. Come verificato dall'avvocato Giovanni Marchese, legale dell'associazione Vittime del Forteto. Quindi erano spariti dalle carte del procedimento questi tabulati. Il materiale consegnato alla nostra redazione da una fonte anonima è tuttavia incompleto. Una parte dei file sono danneggiati e per gran parte delle telefonate non è indicato il destinatario. Quindi questi sono chiaramente dei file rimaneggiati in qualche modo, no? Per coprire o omettere alcuni nomi. Riepiloghiamo la vicenda. Tra il 2000 e il 2005, un estetista di Foligno inizia a ricevere una serie di chiamate anonime. Due voci inquietanti, una maschile ed una femminile, minacciano di rapirle il figlio. Si presentano come adoratori di Satana e fanno riferimenti al Mugello, ai delitti del mostro e alla morte di Francesco Narducci, recuperato cadavere nel lago Trasimeno. Durante le indagini si analizzano i tabulati delle cabine telefoniche usate per le chiamate di minacce. Il PM Giuliano Mignini, nella richiesta di archiviazione di uno dei due filoni delle indagini perugine del mostro, riporta quanto emerge dai tabulati telefonici. E qui viene fuori che subito prima o dopo alcune chiamate di minaccia all'estetista sono state contattate utenze fiorentine, tra cui quelle della cooperativa Il Forteto. Il nome della comunità mugellana è stato fatto a Mignini anche da un investigatore privato di cui parleremo più avanti, un altro, Domenico Maria Rizzuto, che nel 2005 aveva denunciato un coinvolgimento del Forteto nei delitti del mostro. Le sue affermazioni si sono però rivelate infondate. I due procedimenti sul mostro della Procura di Perugia finiscono entrambi archiviati. Il procedimento per le minacce all'estetista termina con un patteggiamento e l'assoluzione di tre imputati. Uno di quei casi in cui la verità, accertata in sede processuale, cozza con i fatti. A minacciare l'estetista erano state almeno due persone, ma il colpevole individuato è uno solo. Sulla vicenda restano altri dubbi e misteri, e qui sarebbe bello capire che cosa intende questo cronista, che ricordiamo è Lady Radio del 2016. Tabulati telefonici spesso incompleti, e questo vabbè, ci può stare. Chiamate da numeri risultati inesistenti. questo già un po' meno, però si trattava comunque di, insomma, cabine telefoniche, si immagina, no? Che chiamate da numeri risultati inesistenti, quindi forse errori nella trascrizione dei numeri delle cabine. Telefonate minatorie che partono non solo dalle cabine, ma persino dal commissariato di polizia di Foligno. Beh, insomma, qui adesso loro si stupiscono, ma noi non ci stupiamo affatto, no? Se anche fosse così. Poi purtroppo qui nell'articolo non viene più spiegata questa interessante annotazione, ma sembrerebbe appunto quanto dice, telefonate minatorie che partono non solo dalle cabine, ma persino dal commissariato di polizia di Foligno. Da un DVD abbiamo recuperato 23 file, alcuni dei quali sono rielaborazioni o estrazioni parziali di altri. I file risultano modificati l'ultima volta nel 2002. In tutto sono riportati i tabulati di 149 schede telefoniche, impiegate per effettuare quasi 1300 chiamate. Per tutte le chiamate è specificato il numero identificativo della cabina da cui parte la telefonata. Solo in una minoranza dei casi è specificato il destinatario. Le chiamate all'estetista sono appena 44. Le altre telefonate sono indirizzate ai cellulari e a numeri di varie zone d'Italia e anche ad utenze estere. Tra le schede, alcune sono state utilizzate anche dalla provincia di Firenze e ci sono pure chiamate indirizzate a utenze fiorentine, oltre quelle del Forteto. Nel Mugello ci sono telefonate a privati cittadini, ad una scuola privata nell'Oltrarno, ad una comunità di recupero di San Casciano, ai centralini delle cooperative di taxi di Firenze. Questo su tutte le schede, su tutte le 149 schede telefoniche usate in diverse cabine che loro vanno, cioè che questi file contengono, di cui questi file contengono i dati. Altri file dovrebbero essere contenuti in tre vecchi floppy disk che sono danneggiati o illeggibili. DVD e floppy ci sono stati consegnati a questi qua di Lady Radio da una fonte attendibile che ha chiesto di rimanere anonima. La scheda con le chiamate al Forteto, quindi c'è solo una scheda fra tutte queste che contiene telefonate al Forteto alla fine. Dai file leggibili, almeno dai file leggibili, le telefonate al Forteto emergono nel tabulato di una sola scheda telefonica. La scheda in questione viene usata per 29 chiamate, la prima il 2 aprile 2001 e l'ultima il 22 maggio 2001. Le chiamate vengono fatte da 7 cabine, tutte della provincia di Firenze, tranne la seconda telefonata che viene fatta da una cabina del Perugino. Le chiamate di cui si conosce il destinatario sono solo 8. Di queste, quattro sono telefonate su due utenze intestate al Forteto. La cooperativa viene contattata il 26 aprile 2001 alle 10.09, alle 13.30, alle 17.31, poi di nuovo il 27 aprile, cioè il giorno successivo, dalle 13.07. Le quattro chiamate provengono da due diverse cabine telefoniche, ma tutte dalla stessa scheda. Le conversazioni sono tutte molto brevi, durano dagli 8 ai 5, ai 52 secondi. Fra le altre quattro telefonate con destinatario noto, sempre di questa scheda, tre sono indirizzate ad altrettante utenze private di Borgo San Lorenzo, un'altra è verso una parrocchia della zona. Il materiale che ci è stato consegnato ci consente un'unica conferma. Nei tabulati ci sono veramente chiamate effettuate al Forteto. Tuttavia non è chiaro il nesso di queste telefonate con la vicenda delle minacce. Dal tabulato della scheda telefonica non si capisce molto. Tra i destinatari, in gran parte non indicati, quindi i file erano stati evidentemente, no, cambiati, non c'è l'estetista minacciata. Quindi in questa scheda che loro avevano trovato quattro chiamate al Forteto, però questa scheda non aveva chiamato l'estetista, almeno non in quelle chiamate che erano, diciamo, non omesse in questi file. E comunque, subito prima o dopo le quattro telefonate al Forteto, non compaiono telefonate ad altre utenze fatte dalla stessa cabina telefonica, neppure con altre schede, a quanto risulta dai tabulati parziali in nostro possesso. Non si sa quindi se le chiamate al Forteto, con quella scheda, sono le sole rintracciate dagli investigatori o se ve ne siano altre, ad esempio tra i destinatari anonimi oppure nei file dei tre floppy disk danneggiati. Fra tutte le cabine telefoniche in cui è stata usata questa scheda, l'unica che compare in altri tabulati è quella della provincia di Perugia, quindi l'unica cabina telefonica che era stata usata da questa scheda che chiamava il Forteto, l'unica cabina che era comune ad altre schede era quella della provincia di Perugia. E da questa cabina la scheda in questione era stata utilizzata il 13 aprile 2001 alle 10 del mattino. Allo stesso orario, nella stessa cabina, sono state fatte chiamate con altre schede telefoniche, ma di nessuna di queste chiamate si conosce il destinatario, per cui nuovamente non emerge nessun legame con le minacce telefoniche all'estetista di Foligno. In sintesi, le chiamate al Forteto ci sono, ma non si capisce che attinenza abbiano con le indagini e perché la scheda telefonica usata per contattare la cooperativa Mugellana sia stata presa in considerazione. Dopo l'analisi del materiale, quella parte che abbiamo potuto recuperare, restano alcune perplessità. Perché nella maggior parte delle chiamate dei tabulati non è indicato il destinatario? Per alcune schede telefoniche non compare il destinatario di nessuna chiamata. In base a quale criterio allora sono state selezionate dagli investigatori? Molte chiamate hanno durata pari a zero. Sono chiamate senza risposta o telefonate in cui il chiamante ha subito riagganciato dopo la risposta. Perché alcune telefonate durano 0 secondi ma consumano parecchi scatti della scheda telefonica? E soprattutto, com'è possibile che di quasi 1300 chiamate appena 44 siano quelle indirizzate all'estetista?